Bene. Allora, noi siamo arrivati stiamo leggendo il capitolo quinto di questo libro di Stephen Batchelor, Dopo il buddismo, ed in particolare siamo arrivati abbiamo completato il secondo paragrafo. Quindi siamo arrivati all'inizio di pagina 104. E avevo preparato un breve riassunto dei due paragrafi precedenti, per consentire eventualmente anche in questo caso a Simona di riuscire a recuperare alcune parti del discorso che abbiamo già fatto. Quindi se vi va io procederei con questa prima parte. E secondo Stephen Batchelor, le fonti autorevoli del buddismo non fanno riferimento né al duplice fondamento né ai quattro compiti che abbiamo visto nel capitolo precedente. Si tratta di idee che non riuscirono ad affermarsi e che vennero soppresse e andate perdute. Dopo la morte di Gotama, il buddismo ebbe una svolta metafisica, adottando un linguaggio in cui venne applicato il concetto di verità, lasciando perciò in secondo piano gli insegnamenti che riflettevano sull'etica. Tutto ciò avvenne nei 4 secoli successivi alla morte del Buddha, fino alla chiusura dei testi canonici in un corpus testuale definito. In questo periodo vi furono divergenze di interpretazioni fra i seguaci. Allo stesso tempo, assistiamo nell'India di questo periodo una progressiva diffusione del brahmanesimo e gli elementi della sua visione del mondo diventavano scontate anche tra le comunità non brahmaniche. In questo ambiente, il buddismo si trasforma da una filosofia etico-pragmatica in una vera e propria religione indiana, in competizione con brahmanesimo e jainismo. Ogni scuola doveva presentare ai fedeli la sua particolare versione della verità, in modo che risultasse più credibile di quella delle altre fedi. Nei sutta, a parte la frequente occorrenza dell'espressione nobile verità, Ariya Sakkam, il termine verità, Sakka, si riferisce al parlare onesto e sincero. La verità è vista come una pratica etica, dire la verità, piuttosto che come un'affermazione metafisica. È qualcosa da fare piuttosto che qualcosa in cui credere o su cui si deve essere illuminati. Col tempo, però, nella tradizione buddista si afferma un altro modo di usare il termine verità, dal rappresentare verbalmente la realtà dei fatti in modo accurato, si trasforma nei fatti stessi, sia dal cercare di rappresentare onestamente un fatto all'affermazione che il fatto è vero, che le cose sono realmente così come sono, alla distinzione quindi tra verità relativa e verità assoluta, che si rivela solo agli illuminati. C'è però tutta una scuola di pensiero contemporanea che contesta questa nozione di verità, utilizzata peraltro anche nella cultura, nella filosofia occidentale, perché fissa in modo definitivo questa nozione di verità, il capolinea dell'indagine, cito da un testo che cita Batchelor, il capolinea dell'indagine, diventando in tal modo uno strumento retorico potente in mano a fondamentalisti religiosi, politici o scientifici. Solo chi è arrivato al capolinea dell'indagine può dire come stanno le cose e può avere il potere di decidere come ci si debba comportare per arrivare ad una qualche salvezza religiosa, politica o scientifica. Al potere si associa di solito la violenza, a partire dall'affermare che io ho ragione e tu hai torto, fino a tutto ciò che ne consegue. Diversi filosofi contemporanei, come Rorty, Richard Rorty o Gianni Vattimo, non pensano che ci sia un capolinea del genere, perché una volta risolto un problema, fatto un passo avanti nella comprensione, di nuovo si aprono nuovi problemi, nuove cose da scoprire e a cui non sappiamo dare risposta. È bene perciò ritornare alla nozione di verità in senso etico, dice Bachelor, che consente di instaurare relazioni di empatia, generosità e tolleranza. Bachelor mostra come diversi commentatori e traduttori contemporanei dei Sutta facciano però riferimento al Buddha come a colui le cui radicali intuizioni fanno luce sulla vera natura della realtà, permettendo la conoscenza delle cose come esse realmente sono. In questo modo, secondo Stephen Batchelor, il Dharma viene equiparato perciò alla verità. Questo era un breve riepilogo dei due capitoli precedenti, cioè dei due paragrafi precedenti. Se non ci sono osservazioni, domande, passerei alla lettura. Ok. Allora iniziamo dal paragrafo numero 3. Subendo una metamorfosi da virtù a sinonimo di realtà, il concetto di verità ha esercitato un'influenza profonda e durevole su come i buddhisti hanno finito per intendere la natura e lo scopo della loro pratica. Questo è particolarmente evidente nel modo in cui i quattro compiti sono giunti fino a noi. Come abbiamo visto, questo discorso presenta il quadruplice compito che ha al cuore della visione del Buddha. Nel portarlo a compimento, affermò di aver raggiunto un risveglio senza pari. Man mano che il testo del discorso si evolse nel corso del tempo, questi quattro compiti divennero progressivamente coperti e oscurati dalla dottrina delle quattro nobili verità. Fortunatamente, una lettura attenta del testo ci permette di vedere come avvenne questo spostamento da compito a verità. Questi sono i versi dei quattro compiti che illustrano la natura di ciascun compito nella traduzione di Bhikkhu Bodhi. Questa nobile verità della sofferenza deve essere compresa. Questa nobile verità dell'origine della sofferenza deve essere abbandonata. Questa nobile verità del cessare della sofferenza deve essere compresa a fondo. Questa nobile verità della via che conduce al cessare della sofferenza deve essere sviluppata. Nulla da dire su questa traduzione, è esattamente quel che dice il testo Pali. Il problema è che nessuna di queste quattro frasi può significare ciò che dice. La prima persona che ha individuato l'incongruità fu Woodward, nella sua traduzione inglese del 1930 dei quattro compiti. Era disorientato dalla seconda frase. Questa nobile verità dell'origine della sofferenza deve essere abbandonata. Da lui tradotta, questo sorgere del male deve essere messo da parte. Scelta terminologica a parte, sorgere invece di origine, male invece di sofferenza, mettere da parte invece di abbandonare. Ciò che più colpisce è che la traduzione fornita tralascia la frase questa nobile verità. Lo spiego in una nota a piedi pagina e dice: avendo notato che le edizioni birmane del testo Pali tralasciano in questo passo la parola Ariya, nobile, dice: ma dobbiamo mettere Ariya Sakkam, nobile verità, altrimenti il testo verrebbe a significare la verità ariana, nobile, sul sorgere del male, deve essere messa da parte. Ma è la brama che deve essere messa da parte, intende, secondo me. La cornice qui ha oscurato il quadro. La considerazione di Woodward è semplice. Ciò che va abbandonato, messo da parte, o come preferisco io, lasciato andare, è è la Brahma, ovvero la reattività Tana. Dubito che qualcuno possa mettere in dubbio che il testo voglia dire questo. E tuttavia non è quel che dice. Il testo dice che questa nobile verità deve essere abbandonata. Tuttavia, la seconda nobile verità rimane vera che si abbia o no abbandonata la Brahma. Secondo la tradizione, l'Arhat ha abbandonato la Tana per sempre, ma non ha in tal modo abbandonato la seconda nobile verità. La convinzione, l'autorità nate dall'esperienza personale, l'Arhat continuerebbe a insegnarla e ad affermarla regolarmente. Abbandonare la seconda nobile verità non ha alcun senso. Nonostante questa osservazione, che lo portò a tradurre il passo secondo il suo significato piuttosto che alla lettera, Woodward non si accorse che esattamente lo stesso problema si presenta in tutte e quattro le nobili verità. Prendiamo il passo numero 4. Questa nobile verità della via che conduce al cessare della sofferenza deve essere sviluppata. Qui Woodward traduce questa verità ariana sulla pratica che porta al cessare del male deve essere coltivata. Eppure sviluppare o coltivare una nobile verità è assurdo quanto abbandonarla. Sviluppare la quarta nobile verità la renderebbe più nobile o più vera, o entrambe le cose, o nessuna delle due. Di nuovo il testo vuole dire che la via, lo duplice sentiero, deve essere sviluppato, ma dice che è la nobile verità a dover essere sviluppata. Qui mi fermo un poco.
Graziano, che pagina siamo? Scusa, che non sono riuscita a trovare.
Abbiamo iniziato a pagina 104 e in questo momento ci siamo fermati a circa a metà di pagina 105.
Ok.
Forse anche a beneficio di Simona si potrebbe dire che il bacelo in questo capitolo sta cercando di in qualche modo giustificare il fatto che lui nella parte precedente di questo libro, in particolare nel capitolo che si intitola Un quadruplice compito, rilegge in chiave completamente. Non completamente, una chiave diversa, le quattro nobili verità e le rilegge come se invece di essere delle verità fossero dei compiti, ossia delle indicazioni di pratica, no? Di comportamento. E le aveva riassunte, le aveva, come dire, tradotte in questo modo. Lui passa dalle quattro nobili verità che abbiamo appena letto nella traduzione di Bodhi Bhikkhu a questi quattro compiti che sono comprendere dukkha, lasciare andare la reattività, contemplare il cessare della reattività, coltivare lo duplice sentiero. In realtà poi l'aveva anche tradotto in un modo diverso, più o meno però il senso è questo, dove sostanzialmente aveva espunto dal testo il riferimento a nobile verità. Ecco, lui l'aveva tradotto in questo modo: la sofferenza deve essere compresa, il sorgere deve essere lasciato andare. il cessare deve essere contemplato, il cammino deve essere coltivato. E quindi in questa parte sta cercando di far capire come, studiando il testo, il Pali, la parte relativa alla parte della frase relativa alla nobile verità debba essere espunta perché dà dei problemi da un punto di vista semantico testuale. E dice che il primo, appunto, da rendersi conto di questa anomalia, di questa problematicità, fu questo studioso e traduttore inglese Woodward.
Io vorrei ritornare un attimo proprio sulla prima frase che abbiamo letto questa sera. Subendo una metamorfosi da virtù a sinonimo di realtà, il concetto di verità ha esercitato un'influenza profonda, eccetera. Ecco, questa similitudine che spesso viene usato nel Dharma tra verità e realtà, secondo me in effetti non è corretto, perché verità in questo senso è una verità con la V maiuscola. È una verità assoluta. Una verità assoluta, secondo me, non partecipa del divenire, ma è indipendentemente da qualunque fattore, mentre la realtà è qualcosa che evolve continuamente e quindi partecipa assolutamente del divenire. Quindi verità e realtà, usate come sinonimi, secondo me, sono ancora parole, che possono creare molti problemi. E poi, in base a quello che dicevi sulla seconda parte della lettura, una nobile verità, appunto, ancora una volta verità assoluta, non può essere sviluppata. Una verità per sua natura è. Quindi, anche in questo senso, secondo me, il termine verità è molto problematico nel testo.
Posso intervenire?
Certo.
È possibile che il discorso, adesso io non avendo letto ancora, cioè ero rimasta ancora alle prime pagine, che il termine verità in realtà sia stato necessario proprio perché ci si trovava, come dire, è una brutta parola quella che sto per utilizzare, ma in una specie di competizione tra diversi maestri in quel tempo, in quei luoghi, e quindi come anche se cioè, sicuramente non era forse, cioè non fa parte dell'insegnamento quello di primeggiare rispetto ad altri insegnanti. Però è anche vero che quello che c'è scritto, cioè le quattro nobili verità per come le conosciamo noi, sono talmente basilari, cioè il fatto di capire che c'è la strada fuori dalla sofferenza è talmente importante che siano state chiamate verità anche per questo motivo, in modo che si sappia che insomma lo studente, il praticante della via sappia che è su quello che si deve basare il suo cammino. Quindi è talmente importante sapere che è la sofferenza che può essere debellata, diciamo, comunque può essere trasformata, che abbia indotto a utilizzare il termine verità. poi non so il modo di scrivere a quei tempi quale potesse essere anche dal punto di vista, insomma, proprio della semantica, del mettere anche insieme una frase. Magari anche se l'avessimo letto in un italiano antico non avremmo capito allo stesso modo, senza anche che tradurre il sanscrito o il pali. Da quello che dice Becero, però mi sembra pragmatico, nel senso che cioè perché noi contemporanei capiamo esattamente il messaggio, bisogna effettivamente forse sfrondare un po' di cose e andare direttamente al punto. Almeno questo è quello che mi sembra di capire leggendo e facendo un po' tutta la storia di come questi insegnamenti sono stati man mano riproposti nel tempo, soprattutto da quando poi noi occidentali li abbiamo scoperti in qualche modo.
Sì, anch'io credo che, appunto, come ha rilevato Simona, cioè, è chiaro che appunto sono testi che appunto sono sorti in una determinata epoca e davano un messaggio a persone che vivevano in quel momento, in quella data epoca, no? Che poi, penso che poi appunto Bacelo con questo discorso del buddismo secolare, quindi del buddismo che sia più calzante ai giorni nostri, cioè, tenti di fare questa sorta di revisione, no? Sia perché sia più accessibile, no? Ma anche appunto, cioè oggi noi stessi, quando sentiamo parlare di verità, a fronte, come si diceva anche la volta scorsa, forse, no? Di quello che è avvenuto, no? Nel secolo scorso, cioè tutto l'aspetto della relatività delle cose, cioè, è passata tanta acqua sotto i ponti, no? Che ha reso un po'. Forse questo messaggio passibile di revisione, in effetti, no? Dopodiché c'è anche l'altro problema che conosciamo tutti, che è quello appunto del linguaggio, quindi cioè, anche il linguaggio può sempre dare adito a tanti fraintendimenti, no? Cioè è nella parola questo il problema, no? Nella parola in sé, nell'uso del linguaggio. E poi la traduzione, cioè ci aggiungiamo pure la traduzione, quindi insomma è tutto molto. Quindi in effetti, certo, poi lui ha fatto una ricerca molto approfondita, no? Molto scrupolosa, per cui è arrivato a questa conclusione che ritengo sia effettivamente interessante e mi lascia veramente, cioè effettivamente guardando la differenza ti dici caspita, no? Cioè un bel salto, no?
Sì, poi come abbiamo già detto altre volte, dobbiamo tenere presente che i testi, no, come si diceva prima, il corpus testuale del canone ha avuto una lunga, no, fase di generazione, no? E quindi si passa da una cultura sostanzialmente di tipo orale, no? Quindi questi discorsi venivano trasmessi oralmente. E infatti leggevo in uno studio che poi lui cita come ci fossero proprio delle formule mnemoniche per ricordare e mandare a memoria, no? Questi discorsi, di generazione in generazione, no? E quindi come, come dire, come le cose, queste cose si complicano sempre di più, perché da un discorso fatto da una persona come deve essere il Buddha, poi come dire, trasmesso di generazione in generazione da persone che si ricordavano, che avevano sentito dire qualcun altro che quello che aveva detto il Buddha, chiaramente la possibilità di, come dire, in qualche modo distorcimento delle parole era grande. E poi appunto ci sono gli elementi che citava Fisia del linguaggio, della traduzione, del passaggio da una lingua all'altra, che sicuramente incide.
Secondo me, quello che Baggio sta cercando di dimostrare è che Arya Sakkam, o Arya Sakkam, non so bene come si pronuncia, non sono due termini pronunciati direttamente dal Buddha. E quindi questo è un cambiamento radicale che va al di là della traduzione dal pali all'inglese all'italiano, ma proprio di interpolazioni aggiunte ai termini che sono stati usati da lui. Sicuramente il buddismo era in competizione con l'induismo e quindi i seguaci hanno cercato di adattarlo alla visione corrente perché fosse più accettabile. Ma a me a questo punto viene una domanda: eticamente corretta un'operazione del genere se è stata fatta? E non so se qualcuno di voi c'era ieri al discorso di Diana, no? E lei ha portato due discorsi, uno sulla felicità e uno sulla disgrazia, in cui al Buddha appare un Deva luminoso, eccetera, quindi una divinità. Sicuramente anche questa è stata un'interpolazione. Diana diceva perché in quel momento c'era bisogno di queste cose, perché la gente potesse credere, accettare questo. Ma ancora una volta mi viene la domanda: eticamente corretto fare cambiamenti di questo genere per ottenere degli scopi che possono essere buoni, ma usando dei termini che non sono propri o comunque non corrispondono alla realtà? Io penso che il Buddha non entrò mai in contatto con nessun Deva, non più di quanto gli eroi di Omero entrassero in contatto con le divinità greche. Quindi sicuramente è stata un'interpolazione, ma era necessaria? Era giusta? Questa è la mia domanda.
È una domanda che trovo molto comprensibile, Riccardo, questa, la tua. Però del resto sappiamo che, cioè, quando qualsiasi cosa poi viene messa viene comunque raccolta nell'ambito di un qualcosa che è organizzato, no? Cioè di una chiesa, di una religione, cioè. Entrano in gioco, beh, l'abbiamo visto, no? Anche nel precedente capitolo, entrano in gioco proprio dei veri e propri interessi. Quindi la parola già interessi è di per sé non etica dal mio punto di vista. Poi che questo serva a determinati scopi, però certo, è nella storia di tutto quello che è accaduto in ambito religioso, in qualsiasi religione, no? Questo così.
Scusate, questo mi fa pensare, questa cosa che hai detto, Riccardo, mi fa pensare proprio al libro che avete letto prima di questo, cioè L'altra riva di Tai, perché lui ha fatto un bel lavoro lì sul linguaggio. Io non sono mai riuscita a capire come questo lavoro sia stato accolto all'interno della comunità buddista, diciamo, allargata. Perché pesantemente, come dire, è intervenuto sul linguaggio per arrivare al, al cuore del messaggio del sutra del cuore. E anche forse qui ci si può fare la domanda, è etico o meno fare questo tipo di interventi? Che hanno sicuramente senso nel momento, nel luogo in cui vengono fatti e hanno un valore per un determinato tempo e determinato luogo. E poi a un certo punto si trasformano perché intorno alla realtà si trasforma e anche il messaggio ha bisogno di essere ritradotto per ritornare ad essere aderente allo spirito forse originale. Forse la fedeltà allo spirito originale è quella che è la cosa più importante, al di là delle parole che vengono utilizzate. Questo se ovviamente si fa un lavoro sul linguaggio che ha a che fare col voler aiutare il praticante nella via, piuttosto che voler aiutare la via a essere diciamo quella preferita da un determinato ceto sociale, a primeggiare su altre dottrine o altre religioni. E questo ovviamente è quello che ha fatto sorgere la tua domanda.
A me verrebbe da dire che eticamente ovviamente non è corretto, no? Perché essere aderenti è fondamentale, però è anche una caratteristica, dico, normale, no? Dell'essere umano a tutti i livelli, questo di integrare, aggiungere, come nelle storie, no? Riportate, ognuno ci mette un suo zic, no? Che alla fine poi delle volte porta anche a dei finali, no? Che sono abbastanza distanti da quello che era quello originario. Quindi non era necessario, ma delle volte, cioè, se penso a questa cosa dei tantissimi anni che sono passato, è già un miracolo che ci siano delle cose tramandate a livello orale abbastanza aderenti, no? Perché effettivamente, cioè, è complessa la faccenda, no? Una trasmissione orale è complessa molto, no? Perché si basa sulla memoria di Ananda, che tutti riconoscevano che era incredibile, no? E però già al tempo del Buddha c'era chi fraintendeva, non capiva, no? Aveva bisogno della ripetizione, eccetera. E vabbè, ecco, niente, quindi era solo questo che mi sembra già miracoloso, che riusciamo ad avere, no, anche queste possibilità di rifletterci e di così ragionarci su anche noi.
Sì, secondo me è interessante anche capire qual è la direzione a cui conduce una integrazione, fatta in un certo modo, no? Perché è vero che riflette lo spirito del tempo, no? Come diceva Simona, ma è interessante capire se un'integrazione di quel tipo ha o non ha un certo peso e non cambia in un certo modo la direzione di un pensiero. E mi viene in mente questo. Io per lavoro, lavoro in una biblioteca e noi conserviamo un codice, che è il manoscritto più antico della Divina Commedia di Dante Alighieri. E mi spiegava un collega che è esperto di queste cose, che su questo codice ci sono delle parti rasate, delle parole rasate e riscritte, no? E allora mi diceva che gli studiosi si accapigliano sulle rasature, no? E dice che praticamente misurano la rasatura e cercano di capire quanti centimetri di rasatura sono stati fatti e quante lettere ci potevano stare in quella rasatura e quindi che parola ci poteva essere scritta al posto di quella che c'è adesso, no? Perché cambia un pochino la lezione della Divina Commedia che noi tutti conosciamo, no? E quindi questo è il lavoro dei filologi. E quindi mi veniva in mente che magari una parola cambiata all'interno della Divina Commedia può effettivamente modificare il senso di quello che voleva dire Dante Alighieri o meno. Facciamo un rapporto con quello che stiamo guardando, leggendo noi adesso, quanto modifica l'inserimento di nobile verità all'interno dei sutra in un modo così, come dire, abbondante, no? Cioè, quindi che cambia un pochino il senso di quello che si sta dicendo. E andando avanti con la lettura di Bacero, lui cerca anche un pochino di spiegare perché inserire nobile verità non è un'operazione neutra, o comunque, ma ha un certo spessore da un punto di vista del contenuto, ecco. Quindi se volete possiamo proseguire. La ragione per cui questa incongruità è meno evidente nel primo compito, questa nobile verità del soffrire deve essere compresa in pieno, è che noi usiamo abitualmente il verbo comprendere in riferimento tanto alla verità quanto alla sofferenza. Comprendo pienamente la verità di quanto dici. Comprendo pienamente il dolore che provi. Lo stesso vale per il terzo compito. Questa nobile verità del cessare della sofferenza deve essere compresa a fondo. Possiamo dire, comprendo la verità di quello che dici, tanto quanto comprendo il mio scopo nella vita. In entrambi i casi l'ambiguità delle parole scelte dal traduttore ci permette di ignorare l'assurdità sintattica delle frasi impari. Queste considerazioni non sono un semplice gioco semantico, hanno un impatto sulla vita reale. Non è la nobile verità della sofferenza che dobbiamo comprendere, ma la sofferenza stessa. Una cosa è comprendere una verità, un'altra ben diversa è comprendere il dolore e la pena di una persona. Qualcuno potrebbe comprendere fino in fondo la verità della sofferenza, ma non riuscire ad afferrare la propria sofferenza esistenziale o ad empatizzare con l'angoscia di un altro. Nello spostare l'accento dai compiti alla verità, alle verità, la tradizione buddista inizia tacitamente a privilegiare la conoscenza astratta a scapito della viva esperienza, finché gli insegnanti buddisti continuano a utilizzare il linguaggio delle nobili verità, sostengono senza volere la superiorità delle credenze dottrinali sull'applicazione pratica. Mi fermo ancora un poco.
Questo mi sembra molto chiaro e lo condivido proprio.
Sì, anch'io non posso far altro che insomma, finalmente è scritto a chiare lettere, insomma. È assolutamente, sì, condivisibile. Anche perché, io mi ricordo anche quando mi sono approcciata ai primi tempi al buddismo e sentivo questo linguaggio, le nobili verità, però effettivamente è un po'... non so, mette della distanza. Mette una distanza, secondo me. E effettivamente non c'entra il punto, cioè parlare e esprimersi in quel modo non va a centrare il punto. Il punto è quello che esprime benissimo Becero qui.
Mm. A me veniva in mente quello che non tutte le tradizioni però hanno sposato, da quel poco che conosco, perché non sono espertissimo, devo dire, questo tipo di linguaggio. Mi veniva in mente questa, non so se è un aforisma sostanzialmente, che viene dalla tradizione cinese, no? Che dice: quando se incontri un Buddha per la strada, uccidilo. Che mi sono sempre chiesto cosa volesse dire, no? Esattamente, ci sono varie interpretazioni. E l'altro giorno ho trovato su questo libro, che non parla di buddismo, ne parla incidentalmente, che è un libro che ha consigliato Riccardo, Homo Deus di Harari, e dice: il senso di quella frase è: se trovi qualcuno che ti vuole dire la verità di come di cosa ha detto il Buddha, e quindi ti vuole fissare una verità, e quindi vuole farti sottostare in qualche modo a questa verità, beh, uccidilo, chiaramente in senso metaforico, ma nel senso liberati da questa verità, no? Che è molto, secondo me, appropriato rispetto allo Zen, a quel tipo di buddismo Zen che si esprime per... con queste frasi, no? A volte incomprensibili, a cui magari devi stare anni a pensare al significato di quella frase finché a un certo punto capisci il significato di quella frase che si apre al mondo. E quindi che viaggia senza un linguaggio appunto così apolitico, no? La verità è questa, ma viaggia in un modo molto più leggero da un certo punto di vista.
Sì, ma questo aspetto comunque è stato, secondo me, espresso anche molto bene appunto in un libro come quello che ha citato prima Simona, no? Su cui avete appunto, se non ho capito male, lavorato, come L'altra riva del fiume, cioè il fatto di non rimanere appunto attaccati a nulla in generale, no? Cioè, perché poi anche Tai, ricordo, non so in quale... in quale libro, ma ricordo, no, una frase in cui diceva, forse non so, citando un maestro Zen, no, dove si diceva appunto: ah, ma ogni volta che pronunci la parola Buddha, sciacquati la bocca. Non so se qualcuno si ricorda, però comunque l'ho sentita dire, no, altre volte. Quindi proprio questo fatto del non attaccamento né... a quello che è la figura e neanche all'insegnamento di fatto, no? Perché poi il problema non è l'insegnamento in sé, ma è poi tutto il corollario che ruota attorno, no? Che è appunto generato dal nostro modo abituale di avvicinare le cose, no? Perché penso, cioè, che nessuno di noi oggi possa dire che... Qua dice: non è la nobile verità della sofferenza che dobbiamo comprendere, ma la sofferenza stessa. Cioè, mi sembra palese, no? Cioè, che penso che nessuno di noi faccia, cioè, incorra in questo tipo di, no, di fraintendimento, no? E quindi, cioè, per noi è abbastanza scontato, magari una volta lo era meno, appunto 2500 anni fa magari lo era meno, adesso per noi è una cosa scontata, così come, qua dice, uno spostamento... Spostare l'accento dai compiti alla verità, la tradizione buddista inizia tacitamente a privilegiare la conoscenza astratta a scapito della viva esperienza. Sì, però ecco, secondo me poi dopo, ecco, c'è un po' uno scostarsi da quello, magari, dal modo in cui vengono poste le cose, da quello che poi ciascuno di noi la percepisce e ne fa la sua pratica. Calata nel quotidiano, no? Cioè, ossia, la pratica che mi serve, che mi porta beneficio, è quella che invece non, cioè, voglio dire, se dopo sei tu che sfrondi e trovi una via in quell'insegnamento, no? Cioè, lo fai tuo, perché se non ti porta a qualcosa, no? Che poi è anche un po' lo scopo, penso, di tutto questo lavoro di bachelor, cioè alla fine dire: ma questa cosa qua, quello che conta è che faccia la differenza nella pratica, per un praticante, no? Cioè, al di là di quello che, di come viene posto, di come, però deve fare la differenza nella nostra pratica, cioè nel quotidiano, cioè in come la recepiamo, in come attraverso quella troviamo veramente una via fuori dalla sofferenza che porta appunto derivata dalla reattività, no? Da tutto quello che abbiamo letto anche nello scorso capitolo.
Sì, devo dire che condivido perfettamente quello che ha appena detto Efisia, perché credo che poi sia la pratica e come ci arrivi. E personalmente, i primi tempi in cui io non sono assolutamente studiosa, so molto poco, quindi posso basarmi però sulla mia percezione personale di come mi è arrivata, e proprio per questo la ritengo anche una cosa importante della pratica, di come ti arrivi. E i primi tempi mi sono spesso interrogata sulla parola nobile e dicevo ma potrebbe essere una forma di snobismo, di privilegio, proprio nell'accezione del termine. Però nobile ha anche un significato di purezza, e quindi per me è arrivata come la ricerca, naturalmente arrivarci è un'altra cosa, però la ricerca di una purezza, non di una verità assoluta, ma per esempio la purezza potrebbe essere proprio quella di comprendere in fondo la sofferenza, la trasformazione, eccetera, eccetera. Infatti, ho sempre sentito l'idiosincrasia di Riccardo per questo termine, spesse volte, e quindi mi sono posta il dubbio, però a me personalmente è arrivato in questo modo. Probabilmente e sicuramente ha ragione Bachelor, magari ci sono delle scuole buddiste molto ortodosse, molto, molto rigide, in cui si possono, però questo credo che succeda in tutte le filosofie, in tutte le religioni, di qualcuno che si occupa dell'aspetto così astratto di un pensiero e non invece di quello che è il pensiero vero e proprio. Però personalmente non lo so, forse è stata una mia predisposizione personale, però non mi ha mai dato fastidio, nonostante mi abbia messo il dubbio, proprio per questo motivo. Certo che se ci si fissa su una forma di astrattismo e su così sperequazioni filosofiche o filologiche, allora decade anche il senso della nostra pratica, di quello che credo il buddismo voglia trasmettere.
Elena faceva riferimento al mio non amore per il termine nobile, ma io, in una riflessione che ho fatto per un certo tempo, ritengo che nella pratica del Dharma gli aggettivi qualificativi debbano essere usati con grande attenzione e con grande cura. Per me il termine nobile è un termine discriminante. I nobili discepoli e le persone comuni portano una trincea. Noi, nobili discepoli, di là le persone comuni, poverine. Secondo me nel sutra, se ci fosse tra i discepoli e le persone, è così, il significato sarebbe assolutamente lo stesso, ma non ci sarebbe questo discriminante. Anche nobile verità, ma c'è una verità ignobile? Non so, mi sembra superfluo, se una verità è verità, va al di là, no, del nobile e ignobile. Quindi mi sembrano i termini che dovrebbero essere usati veramente, veramente centellinati, come il perfetto risveglio. Siamo sicuri? Cioè, tutti gli aggettivi e soprattutto i superlativi assoluti nel Dharma dovrebbero essere usati molto, molto, molto attentamente e proprio con grande parsimonia. E poi per quel che riguarda anche la visione delle nobili verità, come del sutra del cuore, della Prajnaparamita, secondo me ci sono delle tradizioni che ancora oggi, e anche in Occidente, recitano questi sutra, così tutti i giorni, ma li recitano e quindi diventa un qualcosa detto a pappagallo in cui il significato, a forza di ripeterle, viene perso. Quindi il fatto di riportare almeno noi l'attenzione proprio sull'aspetto di quello che le parole vogliono dire e non semplicemente ripeterle, abbia una grande importanza. Ma non per tutti, io trovo che sia giustissimo che chi lo desidera reciti il sutra della Prajnaparamita o il sutra del loto, va benissimo. Però penso che sia anche importante che ci siano altri che fanno una pratica leggermente diversa. Quindi questa apertura a possibilità di tutte le pratiche, ma per me io sento invece la necessità di capire cosa sto facendo, proprio forse andare perfino oltre, magari essere anche pedante. Però per me questo è il modo di praticare, per me, naturalmente, sempre.
No, certo che dobbiamo assolutamente, sono d'accordo con te, dobbiamo assolutamente capire. E volevo dire una cosa che hai detto, che trovo molto, molto pertinente, che anche nella narrazione, anche nei romanzi, nella letteratura, nel modo di scrivere, nel modo di parlare, bisogna proprio centellinare gli aggettivi, perché sembrano una cosa così di più, ma talvolta possono cambiare significato. Questo in tutte le forme di linguaggio. E la parola d'ordine, fra virgolette, è centellinare gli aggettivi, a maggior ragione quando si tratta di argomenti come questo, insomma, in cui possono cambiare. Per cui ho capito perfettamente, certo.
In effetti la parte di noi che si racconta le cose nel nostro dialogo interiore, più mette aggettivi e più spesso le cose diventano peggio di quello che sono. Quindi a volte forse essere un pochino più neutri rispetto a quando ci raccontiamo le esperienze che abbiamo fatto, ad esempio. E sono, diciamo, ho fatto un'esperienza allucinante già, oppure tremenda, diventa una cosa che spesso assume toni drammatici, quando invece magari è una cosa normale, ecco. Io spesso ho sentito persone che parlavano con un termine allucinante, dice, ma no, cosa è successo? Poi ti raccontavano, dice, vabbè, insomma, però non è così. Non hai avuto le allucinazioni vere, però.
È vero.
No, dicevo che la si usa molto quasi come intercalare, cioè l'uso di allucinante. È diventato proprio un intercalare quasi senza dare il peso, no, al significato, perché molte volte le parole sono dette senza pesarle effettivamente. Quando facciamo questi studi invece guardiamo proprio al senso di quella parola, noi tremendo, eccezionale, allucinante, nel quotidiano lo utilizziamo probabilmente per la maggior parte delle volte a sproposito. E quindi adesso che invece guardiamo con cura, perché com'è questo cammino, un cammino di fatto di passi accurati, attenti, no? E quindi queste cose sono ridondanti, risultano.
Verissimo.
Penso che sia un aspetto anche dello tupice sentiero, la retta parola.
Ecco, esatto.
Anche come una parte anche di questa cosa, no? Cioè, certo. Non esagerare nel descriversi, spesso descriversi le cose. Riprendo.
Scusate, io ho finito il mio tempo, quindi se
Vi voglio ringraziare per avermi accolto tra di voi, mi è piaciuto molto quello che ho sentito e sento di aver coltivato in me questa sera un senso di gratitudine per i nostri antenati spirituali che ci hanno tramandato questa tradizione e in realtà soprattutto anche per gli ultimi che ce l'hanno tradotta, come dire, perché io mi ricordo il primo libro che ho letto sul buddismo, non ci ho capito niente. Era una traduzione dei primi del Novecento, era una cosa incomprensibile, sempre affascinante, però incomprensibile. Niente a che fare con la pratica. Non riuscivo neanche a farmi la domanda che cosa c'entra questo con me, con la mia vita. Però poi sono arrivati tutti gli altri autori, e poi è arrivato, beh, per me è arrivato Tai. E quindi grazie a voi ho coltivato una grande gratitudine questa sera, quindi volevo ringraziare. E non so se avete piacere, se qualcuno eventualmente del Sangha di Bologna fosse interessato a unirsi a questi incontri. Provo a... So che un paio di persone potrebbero essere interessate, quindi...
Noi siamo sempre aperti, penso che, so cosa ne pensa anche Elena,
Assolutamente
grazie
sì.
tanto. Nessun
Benissimo.
problema, anzi.
Grazie. Siamo un inter-sangha.
Beh, io direi che tante cose ci hanno veramente unito, cioè prendere ciliegie è stata veramente un'esperienza, insomma, per me fondativa, insomma. Quindi sento un grande legame con il vostro sangha e sono contenta di ritrovarvi ogni tanto. Certo, ultimamente sono state occasioni tristi, comunque. Spero ce ne saranno anche altre. Grazie ancora, buona
Grazie a te.
continuazione.
A te, prego.
Ciao.
A presto.
Ciao. A presto,
Ciao.
ciao, ciao, ciao.
Allora, magari punterei a finire di leggere il capitolo, il paragrafo. In un articolo del 1982, Le quattro nobili verità, l'eminente filologo Pali, K.R. Norman, riconosce la validità dell'osservazione molto perspicace di Woodward sulla seconda nobile verità. Sostiene anche che Woodward non andò abbastanza lontano perché, poiché, avrebbe dovuto suggerire di espungere l'espressione Ariya Satkam, nobile verità, da tutte e quattro le frasi. Su questa base e su quella di ulteriori analisi testuali dettagliate, Norman arriva alla sorprendente conclusione che la forma originale di questo discorso non includeva l'espressione Ariya Sakkam. Questo equivale a dire che quella che viene considerata la dottrina fondamentale del buddismo fu innestata su insegnamenti precedenti. Ciò che attrasse l'attenzione di Woodward furono i punti di sutura ancora visibili lasciati dalle anonime mani che, con imperizia, avevano interpolato la frase nobile verità. Nel corso del tempo, la dottrina delle quattro nobili verità finì per soppiantare l'insegnamento dei quattro compiti. La cornice, per seguire l'efficace immagine di Woodward, qui ha oscurato il quadro. Le quattro nobili verità finirono per oscurare il quadruplice compito. Ormai abbiamo raggiunto un punto in cui il buddismo presenta orgogliosamente la sua cornice decorata e dorata, mentre si ricorda a fatica di ciò che essa conteneva.
Tosta.
Finale.
Very strong.
Se volete, io questo articolo di Norman l'ho trovato. È in inglese, è un testo quasi, cioè è difficilmente approcciabile, nel senso per uno che non sa il Pali o che non sa perfettamente l'inglese, perché è un testo di studi filologici universitari. Però effettivamente in questo testo io ho letto un pochino le conclusioni combaciano con quello che dice Bachelor, ossia che probabilmente c'erano delle formule mnemoniche per ricordare appunto una serie di insegnamenti e secondo me Bacciolo ha preso molto da questi studi fatti da questo studioso Norman, perché nelle formule mnemoniche veniva le quattro parole che venivano riportate erano appunto Dukkha, Niroda, Samudaya e Marga, no? Cioè, quindi la sofferenza, o come la vogliamo chiamare, il sorgere, il cessare, il cammino. E come tutto il resto sia stato aggiunto successivamente. E io però non sono in grado di entrare, di leggere in modo tecnico quel testo, perché è veramente difficile. Però se volete possiamo renderlo disponibile.
Graziano, se vuoi possiamo metterlo sul sito, la pagina relativa a Lasciare Andare, e poi se qualcuno si sente tradurre gli aspetti fondamentali, perché è in inglese naturalmente, metteremo anche quello.
Ho visto Daniele che ha alzato la mano, come dire, faccio io.
Sì? Grazie Daniela.
Io le ho alzate di mano.
Magari potremmo chiedere anche a David, se ha tempo e voglia, di magari segnando i punti fondamentali, se riuscisse a fare una traduzione in italiano.
Certo. Sarebbe interessante.
Mm-hmm. Eh sì, magari gli fa anche piacere, non lo so, possiamo provare a sentirlo.
Certo. Sì, questa è una cosa interessante. Anche se devo dire che mi viene in mente che, beh, essendo cresciuta con l'insegnamento della religione cattolica, tutti dicono è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago, ma non è un cammello, è un camelo che era una grossa corda. Però io per almeno 40 anni penso, ho pensato che fosse un'esagerazione di dire che è un cammello per dire una cosa grossa, invece era un camelo che è una grossa corda che è più collegata a un filo, no? Il filo ci passa la grossa corda, no? Il cammello, io mi sono sempre domandato che cavolo c'entra il cammello, ma vorrà dire qualcosa. Però è così, cioè, penso che nel gergo comune tutti abbiamo sempre, io
certo,
perlomeno ho sì, sempre sì, sentito, pensato cammello, di che cavolo c'entra il cammello? Me l'hanno domandato un sacco di anni, l'ho scoperto a 40 anni perché me l'ha detto un mio collega, peraltro, che ha fatto studi classici e che aveva un po' questa mania della ricerca delle cose nella loro purezza, nella loro nobiltà, e quindi soprattutto per quello che riguardava i testi della Bibbia, Vangeli, eccetera, e questo ha un senso logico anche. E quindi credo che avremo molte cose da sfrondare per arrivare a quello, anzi benvenga chi come Bachelor mi illumina, fra virgolette, su queste cose, perché credo che di cornici che hanno oscurato il senso, ahimè, e non solo nella religione o nella filosofia o nelle pratiche, o che se andiamo poi in altri campi, credo che lì ci sia veramente gran materiale su cui studiare e riflettere.
Ecco, a questo proposito, sugli studi filosofici sul Nuovo Testamento, mi pare di, ho letto da qualche parte che Maria viene chiamata Vergine, ma che c'è un termine molto simile che vuol dire giovane donna, che potrebbe essere stato l'uno al posto dell'altro. Pensate come sarebbe cambiata la storia del cristianesimo se invece di Vergine fosse stata giovane donna.
Anche la storia delle donne, scusa. Come? Anche la storia delle donne.
Sì, certo. Sì. Certo. Come una parola a volte può cambiare una storia. Certo. La storia, non una, la storia.
è molto, la parola c'è, visto che ci distingue, come noi insomma, siamo portati a credere, ci distingue dagli altri esseri, dovremmo dosarla. Ecco, qui mi viene in mente forse per la retta parola è retta in tutti i sensi, non solo retta perché non bisogna dire male parole, ma retta parola proprio per dargli il suo giusto significato. E del resto anche nelle traduzioni letterarie sono assolutamente fondamentali le traduzioni, perché ci sono libri che sono stati letti in un modo, non lo so, questo è un campo in cui io a volte mi diletto perché amo la scrittura, la letteratura, e però nella scuola che io ho fatto c'era a volte proprio la differenza di traduzione, cambia completamente quello che è un significato in un libro, figuriamoci nella vita ancora di più, e la storia, come giustamente ha detto Riccardo, ce lo insegna. Quindi benvengano questi dubbi e questi studi per capire. E per capire, scusate questa piccola digressione, e per capire anche come ci hanno fatto fessi molte volte. Scusate.
È inciso. Beh, Steve, una cosa forse l'ho già detto un'altra volta, ho sentito un discorso di Bachelor dove diceva come un'altra espressione che viene riportata classicamente nei sutra, che è quella l'emanciparsi dalla vita, quindi l'abbandonare il samsara, dagli studi appunto di lingua pali sembrerebbe che invece non è dalla vita, ma della vita, l'emanciparsi della vita, no? E ecco, questo passare da dalla vita, della vita, l'emanciparsi dalla vita, l'emanciparsi della vita, cambia profondamente il senso di una frase di questo genere. E lui chiaramente propende per il secondo significato, per l'emanciparsi della vita, non l'emanciparsi dalla vita. E quindi effettivamente a volte proprio delle singole sfumature sembrano appunto magari cavilli filologici, ma cambiano soprattutto quando entrano nel modo di pensare, entrano nella cultura, influenzano profondamente la cultura di un popolo, di una civiltà. Perché se la mia cultura mi dice che mi devo emancipare dalla vita e liberarmi dal ciclo della sofferenza, è un conto. Se invece mi dice che posso venire, come dice Bachelor un po' più avanti, posso venire a patti con la sofferenza e emancipare la mia vita cercando di farla fiorire, di coltivare le cose buone e belle che posso coltivare, è molto diverso.
Certo.
Stamattina leggevo un articolo che parlava di alcune modifiche che sono state introdotte all'interno della messa. E ad esempio diceva che il Padre Nostro è stato modificato in due punti diversi ed è stata tolta la frase non ci indurre ci indurre in tentazione, ecco, sì. Con un'altra cosa che in effetti anche qui è un ribaltamento, no? Quindi per anni una cosa ci induce in tentazione, e ovviamente correggendo il tiro e dicendo che non è il Padre che ci induce in tentazione. Quindi anche qui su una cosa recitata da un sacco di persone per migliaia, no, di volte, eppure adesso si arriva anche a vederne, no, dei limiti e a agire per modificarli. E poi ecco, volevo solo dire un'altra cosa collegandomi a quello che ha detto Simona, che ha parlato di Bianca e ciliegi, e ho proprio sentito tanta gratitudine per Emanuela e per tutto quello che ha fatto per noi all'interno dei ritiri di Bianca e ciliegi, per, come anche diceva Riccardo, no, per metterci a nostro agio in modo che la pratica fosse facilitata dal fatto che tutto funzionasse bene, e poi anche proprio così dall'energia, era sempre molto energica nell'approcciare, nel decidere, no? Quindi aveva proprio voglia, ecco, che le cose venissero fatte bene ed era contenta, ecco. Io mi ricordo spesso in cucina, quando le cose andavano bene, era proprio così, piena di gioia, ecco, in questo, da questo suo fare per gli altri, ecco.
Bene, sono le 19.32 e io direi di concludere questo incontro. Mi pare che siamo riusciti a trasformare in qualcosa di piacevole e, come dire, utile, una lettura abbastanza spinosa, ma comunque credo che siamo veramente riusciti nel compito. E quindi grazie per la vostra partecipazione, per le cose che avete detto, per l'ascolto. E anch'io mi associo al pensiero che avete fatto per Emanuela. Anch'io la ricordo nel modo in cui l'avete ricordata voi.
Assolutamente.
Allora, grazie e buona serata e ci vediamo nei prossimi appuntamenti.
Grazie. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
Buona serata.
Ciao, grazie anche a voi.